A me viene da dire no, non si possono usare in maniera diversa.
Là non ci arrivavamo col microfono.
Io faccio una domanda rapidissima rispetto allo schema che hai presentato. Se questo schema, a mia impressione, però vorrei la tua argomentazione eventualmente, se ricalca la teoria del consumatore in microeconomia in alcuni passaggi. Cioè, ciò che induce da un certo punto di vista, anche rispetto a quello che tu in ultimo dicevi, quindi il voler controllare o meno i nostri desideri e aspettative rispetto a determinati strumenti, quanto possiamo sovrapporre lo schema che tu proponevi esattamente sulle nostre scelte rispetto non solo ai beni primari, rispetto a quanto la diversificazione dei prodotti, degli stessi poi prodotti, ci induce a. Lo schema è l'igienizzazione delle relazioni proposte dalla piattaforma, se la vogliamo sovrapporre ad esempio al mercato in sé, a cui comunque in qualche modo dobbiamo accedere, e a cui comunque in qualche modo non possiamo trovare governo a meno che non ci riappropriamo di ciò che sono i nostri desideri, le nostre aspettative rispetto alle cose. Al di là di questo ultimo commento, era proprio quell'impostazione che mi è sembrata veramente ricalcare la teoria del consumatore su alcune cose, cioè come viene indotta dalla microeconomia classica nel consumatore la scelta poi di consumo, perché poi di scelta stiamo parlando, e anche rispetto alla dipendenza, quindi alla non dipendenza da internet, ma alla dipendenza da internet, io mi permetto di fare un prima e un dopo, da internet quando lo chiamavamo internet, senza fare un discorso generazionale, ma da internet quando lo chiamavamo internet e da internet di oggi, l'internet delle cose che lo chiamiamo l'internet, cioè con l'articolo davanti. Se queste possono essere alcune delle linee che stanno poi attraverso rispetto al tuo discorso. Grazie.
Allora, a me sembra che il paradigma banalmente sia legato all'immediatezza della risposta a un nostro bisogno. Cioè, dal punto di vista cognitivo ed è il mio approccio, io vedo questo paradigma ovunque. Io ho bisogno di avere una risposta istantanea a un mio desiderio. Dal punto di vista di un'interfaccia costruita in questo modo, si vede chiaramente che non ci sono i tempi relazionali, non ci sono i tempi comunicativi che presuppongono la costruzione di qualcosa, ma c'è, come dici tu, una relazione tra un consumatore che ha bisogno che il suo desiderio venga soddisfatto in maniera istantanea. Poi chiaramente questo è un paradigma di lettura che si può, diciamo, può essere fatto aderire anche in termini di mercato, sì, senza dubbio.
Sì, no, io sono d'accordo. Mi sembra che, come dire, sia assolutamente calzante quello che dici nel tuo intervento. Probabilmente invece dal punto di vista della differenza tra internet, l'internet e, diciamo, quelli che chiamiamo social network, lì la differenza è abbastanza ampia, nel senso che dal punto di vista tecnico internet non è il web non è il social network, per cui insomma ci sono anche ordini economici diversi, c'è una predisposizione commerciale che è stata pensata e progettata in modo diverso, però come dire, il paragone è calzante.
Sulla prima parte, allora io sono un architetto, quindi ho sempre lavorato utilizzando la mia capacità professionale. con l'arrivo del computer ho scoperto che alcuni comuni che si comportano in una certa maniera, certe regole professionali potevano essere indirizzate secondo uno schema. Mi sono fatto certi schemi. Procedendo con internet, col sistema digitalizzato, scopro che tutta la mia biblioteca di varie modulistiche e di vari sistemi per approcciare un problema spariscono di fronte al fatto che i vari comuni cambiano da un giorno all'altro il loro sistema di approccio. Allora imparo, come dicevi tu nella prima parte, che è inutile che io mi trattenga una certa conoscenza e mi trattenga una metodologia di intervento. So il percorso, il tale comune ha questo percorso, quando devo fare un certo tipo di procedura vado in quel sito, mi dice qual è il percorso e io come una scimmia ripeto esattamente quello che è il percorso da fare. Dopodiché non mi faccio una domanda, perché l'oggetto in questo caso è riportare indietro, fa parte della seconda parte, il like, no, comunque voglio dire riportare l'osso a casa, il che significa ottenere la licenza, ottenere il risultato che il cliente a sua volta si aspetta. Questo lavoro non serve più un architetto, chiunque è capace di farlo. Si tratta di seguire alcune metodologie, di seguire cose. Declassificazione, su tutta la prima parte, quello che si mette in moto a livello sociale, o che io leggo che si mette in moto, è una declassificazione, è una dequalificazione totale della mia capacità intellettiva, della mia capacità di ragionamento, della mia capacità rispetto alla seconda. Rispetto alla seconda parte ne so meno, ma il mio cane, quando gli do l'osso o il like, arf, arf, è contento e torna indietro. Non era una domanda, però
era una riflessione. Non saprei.
Se c'è qualcun altro che voleva, accogliamo magari un paio.
Sì, e poi rispondiamo in maniera complessiva.
Beh, mentre ci pensano, io ho una domanda. Il meccanismo di delega, come può essere conciliato con le nostre esigenze? Più o meno hai già risposto, però mi sarebbe piaciuto sentirlo dire più chiaramente.
Dici, cioè, in termini...
È legittimo delegare, immagino che sia molto utile. Come possiamo conciliarlo con una decente, dignitosa sopravvivenza?
Ma, io l'approccio in termini di consapevolezza, che vuol dire capire che sto delegando delle mie competenze cognitive e capire a che cosa, a chi lo sto delegando. Che se ad esempio pensiamo al fatto che ho bisogno di un rapporto di fiducia per delegare a te determinate conoscenze, sapere che comunque ci sarai nel momento in cui ho bisogno di qualcosa da te, sto comunque attivando una relazione etica, mettiamola così. Nel senso che mi fido di te, mi fido delle tue competenze, siamo amici e così via. Ti conosco. Nel momento in cui si può cambiare il paradigma relazionale con gli strumenti, io proporrei di conoscere gli strumenti, capire come sono fatti e non farsi trasportare dall'illimitatezza che ci offre la tecnologia digitale. Ovvero cercare, come dicevo prima, di capire quali sono i limiti anche della nostra cognizione, i limiti delle nostre facoltà e capire anche come lavorarci su. Perché la delega totale, che sia tecnica o cognitiva, presuppone il fatto che tu smetta di utilizzare parti del tuo cervello, smetta di domandarti come è fatto un dispositivo e così via. Perché? Perché deleghi determinati tipi di competenze senza capire, in fin dei conti, che cosa stai utilizzando. Non lo puoi manipolare. Ecco, io ragionerei in termini di manipolazione, in senso proprio di capire come faccio anche a indirizzare, che ne so, la mia mente, il mio cervello, per avere strategie diverse dal punto di vista mnemonico, riuscire a ricordare qualcosa in maniera differente e così via. Io ragionerei in questi termini. Anai?
Cioè avere senso critico, diciamo.
Sì. Sì, senso critico in termini di conoscenza di sé e conoscenza dello strumento. Cioè prima viene quello e parallelamente, ma forse un pochino dopo, viene il senso critico. Perché non posso avere senso critico se non conosco
lo strumento.
Chiaramente. Ma non solo lo strumento, anche dal punto di vista organico come funziono io. Cioè io sono particolarmente affezionato a questi argomenti e quindi magari sembrerò un po' fuori luogo, però sarebbe buona pratica capire e conoscersi anche dal punto di vista organico e del funzionamento elettrochimico del nostro cervello, per far sì che queste abitudini vengano rotte da nuove pratiche, nuove strategie anche. In questi termini, sì. Tu, Anai?
Ma mi veniva, cioè, la questione della delega è una questione, cioè, in questo frangente rispetto a questa tematica non si può parlare di delega senza parlare anche di habit loop, senza parlare anche di assuefazione. Cioè stiamo parlando di un sistema di delega che non è, come dire, che non è quello per cui da un sistema, da una civiltà orale si passa a una civiltà scritta. Cioè qui stiamo parlando di una manipolazione della forma della delega. Non è che semplicemente, come dire, non ricordo un indirizzo e allora lo segno su un foglietto. Qui stiamo parlando del fatto che c'è un meccanismo che mi induce a dimenticare l'informazione, a ricordare soltanto il percorso per arrivare a quell'informazione. Quindi siamo di fronte a un meccanismo di delega che è del tutto nuovo e del tutto particolare. Posso prima concludere?
No, fa niente.
C'è un problema di delega cognitiva.
Esattamente. Ma certo, potevi prendere un appunto, infatti. Potevi prendere un appunto e non interromperci, infatti. No, no, figurati.
Va bene. Allora, la questione era che per me, come dire, nel contesto che abbiamo creato, che è un contesto che serve esattamente a spiegare perché non è la stessa cosa della scrittura, non è la stessa cosa della lettura, ma è qualcosa di completamente diverso, e l'abbiamo spiegato per un'oretta circa, mi premeva in realtà rispondere alla stimolante domanda di Daniele, che mi fa pensare alla questione della delega dell'organizzazione sociale, perché oltre al fatto, come dire, che siamo qui a discutere di delega cognitiva con il complesso che su questo si monta, poi c'è anche un problema, mi verrebbe da dire politico, ma non che la questione della delega cognitiva non sia politica, e che oltre a quella poi c'è anche la delega dell'organizzazione sociale, per cui quando siamo di fronte al social network siamo di fronte a un intero sistema di governance che è basato sulla gamificazione e quindi su un sistema di addestramento di massa che in qualche modo ci espropria della nostra capacità poi di organizzarci anche a livello territoriale. Lascio la parola a Francesca.
No, io volevo chiedere una cosa, perché non riesco a darmi una risposta. Domenica scorsa c'è stato un incontro in un altro luogo, comunque insomma, più o meno questo poteva essere il pubblico. Una delle grosse domande era perché non fare, perché evitare i social network per fare determinati tipi di azione politica o... E in realtà poi la cosa è virata su pubblicizzare o meno alcuni eventi, perché ormai li chiamano eventi o incontri, su un social network, insomma, farlo o non farlo. Ovviamente la prima cosa che ti dicono è perché così raggiungi un sacco di gente. E in una delle delle slide, si deve dire così, purtroppo, delle diapositive, che non è neanche propriamente una diapositiva, comunque nelle diapositive digitali che hai mostrato, c'è stata proprio questa cosa qua del numero, e mi viene in mente un po' quello che diceva lui, cioè il consumo, cioè avere più roba possibile. E mi è venuto anche in mente che questo sembra essere, come dire, paradossalmente il maggior numero di persone che tu raggiungi per, diciamo, il tuo evento, per la tua cosa, è inversamente proporzionale all'attenzione di queste persone che raggiungi verso sto cavolo di evento. E questo succede soprattutto su questioni politiche, mi viene da dire, su quelle questioni che sono un pochino più difficili da digerire, perché magari determinano, che ne so, partecipazione, un minimo di fatica, un minimo di attenzione. Io questa cosa qua non me la spiego, nel senso che la cosa che dicevi all'inizio mi interessava molto sulla codificazione, su come funziona un'app, su come funziona. Io sono grafica editoriale e se mi guardo un volantino, se mi guardo un giornale, se mi guardo una rivista, un libro, ti so dire esattamente questa roba si fa così perché attira l'attenzione in questo modo. Poi è vero, nel libro non c'è l'interazione se non la lettura. Mi chiedo anche se questa sia veramente interazione, perché poi anche... perché anche questa forse è una pia illusione di interagire, di avere un gruppo, di raggiungere tante persone, se poi raggiungerle è in qualche modo qualche cosa di vuoto. Sì, cioè vabbè, non so se mi sono... Cioè, sulla questione della quantità e qualità, boh, forse del... Cioè no, non della qualità, così è una cazzata, però questa cosa che sembra quasi inversamente proporzionale. Basta.
Beh, sai, c'è una cosa che io non capisco, che è appunto il fatto di giustificare l'utilizzo dicendo io l'ho utilizzato in un modo che però si discosta dalle proposte che ti dà l'interfaccia. Perché c'è anche questo tipo di discorso che viene fatto, che c'è modo e modo di utilizzare uno strumento. È vero per determinati tipi di strumenti, in questo contesto qui io mi sentirei di dire che non è per niente così. Perché come dici tu, e sono d'accordissimo con te, cioè se c'è un'esigenza politica, dopodiché decidere di utilizzare determinati meccanismi per... radunare anche le persone, però passare attraverso quei canali, le trovo un po', cioè lo trovo una contraddizione abbastanza pesante.
Ma non è etica, cioè non è una contraddizione, nel senso io chiedevo se c'era proprio una, cioè chiedevo proprio se c'era qualche cosa di appunto conoscere il proprio corpo, cioè per quale motivo si ragiona a livello di...
No, mi chiedevo proprio se c'era una qualche modo un'idea, una spiegazione. Tu dicevi prima conoscere il proprio corpo, mm-hmm. Cioè per quale motivo una comunità in fieri non è più capace di dotarsi di strumenti comunicativi, perché cioè, è sicuramente vero che un flyer è meno andare a fare volantinaggio a mano è meno, non dico meno incisivo, è meno incisivo dal punto di vista numerico, cioè mm-hmm. raggiungo sicuramente meno gente, però cioè, saremmo pieni di rivoluzioni. Milano sarebbe una città che avrebbe una rivoluzione a ogni angolo, ma questa cosa qua è quanto mai inversa, quanto certo. mai non vera, non so come dire.
Beh sì, lì c'è l'attivismo da poltrona che...
Sì. No.
Qualcosa da dire?
No? C'è un amico che si chiama Vecna, che alcuni di voi conoscono e che magari potremmo scegliere anche di invitare l'anno prossimo all'host, che sta facendo un progetto che si chiama Facebook Tracking Exposed, e dove praticamente lui dimostra, cioè cerca di dimostrare con l'aiuto, insomma, di un po' di gente che lo sta aiutando, insomma,
del perché effettivamente sia una pia illusione il raggiungimento di una possibile egemonia attraverso lo strumento di Facebook, per esempio. Per cui lui dice c'è in realtà un ricircolo d'aria informativo molto basso, siamo chiusi ognuno nella propria bolla dei filtri, nelle nostre filter bubble, e quindi in realtà l'unico modo per passare da una bolla all'altra e diventare davvero virali, quindi uscire a incontrare l'altro, l'altro inteso proprio l'altro che non la pensa come noi, e che quindi non sta all'interno della cerchia omofila che noi costruiamo quando cominciamo a comporre la nostra comfort zone su il social network, bisogna pagare, bisogna utilizzare delle inserzioni a pagamento. E questo probabilmente, diciamo, in particolare sulla questione degli eventi, sulla questione della promozione, penso che forse potremmo pensare di invitare Vecna a raccontarci bene i meccanismi della comunicazione da questo punto di vista. Ah no, sì.
Allora, molto brevemente. Io sono uno sviluppatore, ovvero per lavoro scrivo codice e molto spesso definisco delle interfacce uomo-macchina. Mi occupo di automazione industriale, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista. Cioè, la considerazione che volevo fare è questa, ma ci possono essere dei canoni etici nello sviluppare interfacce uomo-macchina? Nel senso che, ragionandoci sopra, io nel corso degli anni mi sono sempre posto le domande su come quello, il mio lavoro andasse a impattare sull'organizzazione del lavoro di altre persone. Però mi fermavo lì. Rispetto a quello che ci hai raccontato, che mi è sembrato abbastanza molto interessante, molto puntuale, non lo so, volevo capire, cioè siamo andati oltre.
Beh, cioè, ci sono, stanno nascendo, credo ora, ho letto delle cose, sono cose molto recenti, non c'è una letteratura ad esempio sulle questioni etiche per quanto riguarda la human computer interaction, però c'è chi si sta chiedendo esattamente quello che stai chiedendo tu, ovvero ci si chiede, non dal punto di vista commerciale chiaramente, ma ci si chiede fino a che punto un'interfaccia debba essere d'aiuto, ed è, se pensi, dal punto di vista progettuale quasi un assurdo, perché quello che ci si sta chiedendo eticamente è l'interfaccia fino a che punto deve dare supporto a chi l'utilizza. Questo è un discorso molto 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 aperto, lì si tratta di questioni etiche anche personali, questioni politiche personali, però si stanno cercando i modi, o meglio c'è qualcuno che si sta facendo la stessa domanda.
Sarò breve. Una cosa che non ho colto dalla tua presentazione, parlavi della delega e parlavi del habit loop. Chiaramente la delega si riferisce spesso a, per esempio, a le mappe, che non sappiamo più come muovere senza mappe. Mm-hmm. Quando facciamo l'habit loop deleghiamo qualcos'altro, e mi chiedo allora cosa perdiamo se perdiamo qualcosa a livello affettivo, di ricompensa, di questo lavoro relazionale, se c'è questo sorta di perdita o meno entrando in quel tipo di loop. La domanda è chiara?
Sì, più che di perdita io ragionerei in termini di esercizio quotidiano, cioè ovvero quanto sono disposto a fare fatica per far sì che io e te riusciamo a comprenderci. Okay. Fino a che punto sono disposto a fare fatica per avere la ricompensa dal punto di vista chimico che sono solito avere all'interno di quegli ambienti. Cioè, noi possiamo creare un parallelismo dal punto di vista elettrochimico di sostanze che ci danno gratificazione, cioè okay, quel tipo di meccanismo lì ce l'abbiamo sia nel momento in cui esempio ormai banale, riceviamo un tot di likes, e ce l'abbiamo anche quando io e te, dopo una giornata, anche urlandoci contro, finalmente ci capiamo, mi rilasso e ho quella spinta di piacere che mi rimette a posto con me stesso e con te, ok?
Ok.
Si tratta esattamente di questo. Ci sono, per farla molto molto semplice, queste due vie. Da un certo punto di vista sei tu che devi decidere fino a che punto sono disposto a fare fatica, o fino a che punto quel tipo di modalità mi dà davvero un determinato tipo di soddisfazione che sento mia. Perché chiaramente nel momento in cui io e te ci capiamo e ho un tipo di gratificazione che si costruisce sulla fatica, non verrò da te ogni giorno a ripercorrere sempre quel tipo di sentiero elettrochimico, per cui ogni giorno ti chiederò e ripercorriamo questo sì, percorso, no?
Però in questo caso dopo... In questo caso... C'è un piccolo trasposizione, perché magari facciamo un esempio molto semplice così. Beh, Facebook, non conosco gli altri così, Facebook, su 100 like magari ce ne sono 3 che ti interessano di più. Ok, questo tipo di lavoro sostituisce quella fatica che dicevi, la quantità sulla qualità? Non so se mi sono spiegato, cioè, il dover entrare in questo loop così. E rientra anche il fatto che la ricompensa diventa impersonale, cioè qualsiasi persona mi può dare quella ricompensa e quindi non c'è più
non è così chiaramente, però lì stai ragionando,
cioè, non è un livello chimico, è un livello più relazionale.
No, cioè, beh, ma anche i livelli relazionali sono
come?
Sì, ma non esageriamo col determinismo chimico però, eh?
No, non si tratta di determinismo,
perché anche questa.
No, ma tranquilla. Poi ne parliamo. Dimmi, dici.
Ciao a tutti. Io volevo porre una domanda relativamente al discorso sulla gamificazione. Prima pongo la domanda, poi la sviluppo. La domanda è: meccanismo della gamificazione, con tutte le sue componenti chimiche, eccetera, eccetera. La domanda è necessariamente negativo? Mi spiego.
È necessariamente?
Faccio negativo, come meccanismo, mi spiego. Faccio degli esempi, un esempio più sul pezzo e un esempio estremo per far capire. Facciamo conto che io devo riorganizzare, ad esempio, una filiera lavorativa che attualmente è completamente digitalizzata nelle mani dei potenti di internet che estraggono valore, eccetera, eccetera, mediante anche sistemi di gamificazione, e facciamo conto che io voglio riorganizzare questa filiera mediante una piattaforma digitale alternativa a quella che spinge il sistema industriale, che ne ribalta magari il significato, il senso e la direzione. E la mia domanda è: se io metto in atto dei meccanismi di gamificazione su una piattaforma, diciamo così, positiva, è un problema o no? Faccio un esempio estremo. Facciamo conto che io domani creo un'app che è una specie di social completamente criptato, anonimo, facciamo finta che non esiste la possibilità di essere sgamati, e questo è un social nel quale il tuo meccanismo di soddisfazione della dopamina momentaneo, quello del like famoso, è legato al fatto, ad esempio, di rapinare delle banche e redistribuire il bottino al popolo. Facciamo proprio l'esempio della cosa più positiva possibile. Io domani faccio un social in cui, se tu rapini la banca e metti a segno la rapina e redistribuisci il bottino al pueblo, ottieni questa sorta di reward dopaminico da social, in maniera, poniamo sempre caso, completamente anonima, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era, era per portare all'estremo un esempio rispetto alla domanda principale, che era la gamificazione, cioè il fatto di andare a giocare sul fatto che uno si possa scimmiare di fare qualcosa perché c'ha una ricompensa dopo averlo fatto, eccetera. Cioè il meccanismo del gioco è negativo per forza o è negativo soltanto se lo usa il capitale?
In termini tecnici, la gamificazione, considerata per come la stiamo trattando noi stasera, è legata a meccanismi di ricompensa e di competizione.
Competizione sulle rapine di banca?
Secondo me sì, è sbagliato. Cioè, in ogni caso, al di là del fine, e ancora di più forse, se vogliamo lanciare una provocazione, è sbagliato anche se il fine è un fine positivo, buono, quello che ti pare, no? Perché? Perché gamifichi l'esperienza attraverso la gamificazione alla ricompensa che comunque tu dai, non stai creando, cioè non crei una consapevolezza.
Questo non è detto.
Insomma,
dipende come io costruisco la mia piattaforma.
Se sei all'interno di un ambiente,
costruisco la narrazione.
Se sei all'interno di un ambiente gamificato per cui c'è la necessità di agire in un regime di azione ricompensa, secondo me stai già sbagliando. Perché? Perché c'è un livello che aderisce a quello che tu dovresti fare e fa sì che quello che dovresti fare tu diventi esattamente un'esperienza gamificata. Ovvero, sì, ovvero, se io dico molto bene, per il pianeta Terra è bene diversificare i rifiuti, eccetera, eccetera, ok? Nel momento in cui nessuno vuole farlo, dico molto bene. Sapete perché è importante gamificare, perché è importante diversificare i rifiuti? Perché riceverete un tot di buoni per andare al supermercato e fare la spesa gratis. E da lì in poi tu raggiungi il fine che dici tu, però senza creare una coscienza
io
individuale.
Sto parlando di rapinare le banche perché è bello rubare i soldi al sistema per ridistribuirli.
Il problema è che non c'è una, qualsiasi sia il fine, non, il fine non è importante. Dal punto di vista della gamificazione, tu puoi raggiungere qualsiasi tipo di fine. È per questo che si parla di tecnologia politica, è per questo che si dice che la tecnica non è neutrale, ma ha in sé un obiettivo politico e ha in sé un'ideologia. Perché è vero che attraverso, come dire, la gamificazione di un'esperienza sociale, come può essere per esempio la raccolta dei rifiuti, cosa che già si fa a Roma, si fa in tante città europee, per cui tu se raccogli da per terra le bottiglie e le vai a buttare nell'apposito cestino, ti viene dato per esempio in cambio un euro, oppure ti viene dato in cambio un biglietto con il quale poi puoi acquistare delle cose oppure prendere un biglietto dell'autobus. La questione, dove sta la problematica in questo? Abbiamo ripulito la piazza, abbiamo assolto al nostro compito, però quello che succede dal punto di vista individuale e sociale è che non c'è stata nessuna riflessione sull'azione in sé. Facciamo un esempio ancora più concreto. Quando immagino, non so, adesso mi viene in mente mia madre, mi viene in mente il fatto che quando noi dobbiamo insegnare a un bambino, una bambina molto piccolo, come prendersi cura, per esempio, del proprio ambiente, noi possiamo fare questa cosa attraverso un meccanismo premiale oppure punitivo. Ma possiamo anche fare qualcos'altro, e questa è parte, diciamo, anche lì del nostro patrimonio culturale e politico. E significa spiegargli che cos'è l'ambiente, fargli fare l'esperienza dell'ambiente, fargli fare tutte e due le esperienze, tutte e tre le esperienze, finché, come dicevano nel VII secolo avanti Cristo, non si arriva alla soggettivazione della verità. Per cui la verità non è un regime esterno all'individuo, esterno alla comunità, alla società, ma è autocosciente.
Innanzitutto buona serata a tutti e grazie a voi per la chiarezza e le indicazioni illuminanti. Io mi permetto di fare questa domanda perché siamo in conchetta e io che insomma sono di una generazione, sono abbastanza stagionato, ancora rifletto come categoria politica in termini di rivoluzione. Io ho letto come assolutamente affascinante l'approccio antiproibizionista che in altri settori io mi schiero assolutamente su questa posizione, cioè il proibizionismo è una cosa veramente pessima, però volevo chiedere rispetto al quadro desolante, rispetto proprio al condizionamento operante, alla gratificazione biochimica che confligge in parte con le categorie etiche e valoriali che ciascuno può avere, cioè nel senso che è faticoso ragionare in termini politici complessi, è faticoso decentrare il proprio ego soprattutto in alcune pratiche politiche nell'ottica di incontrare l'altro, no? Per cui io, che peraltro svolgo il lavoro di educatore, leggendo i contributi di Ippolita rispetto alla posizione antiproibizionista sul digitale, vorrei chiedervi come si può conciliare la possibilità di una rivoluzione, cioè del passaggio del lessico, di un lessico rivoluzionario alle giovani generazioni che pur non essendo, ce l'avete dimostrato, cioè al di là dell'impostura dei nativi digitali, però di generazioni che sono completamente, cioè che non riflettono sulla suefazione, non riflettono in termini di gratificazione biochimica, non hanno la chiarezza rispetto al mega giga meccanismo politico e commerciale che si sucano nella quotidianità, cioè come si fa a conciliare appunto una prospettiva rivoluzionaria in termini di collettivo, come era nel Novecento, mi rendo conto che questa cosa appunto può suonare molto vintage e obsoleta, ma è un problema attualissimo, no? Come la gamificazione, abbattendo la dimensione del collettivo, possa in termini antiproibizionisti tradursi in una pratica rivoluzionaria in termini collettivi. Non so se sono stato chiaro. Grazie.
Cioè, scusate, nel senso,
ma non rispondiamo a questa domanda. Si risponde tutti insieme. Mitofono. Si risponde tutti insieme. Accettiamo provocazioni.
No, esatto.
Ricevere.
Scusatemi, mi rendo conto che la mia domanda è profondamente scomoda, perché voi avete dato una visione chiarissima e desolante dal mio punto di vista, dal punto di vista da cui origina la mia domanda, rispetto al fatto che la risposta è tutta affatto individuale, cioè la resistenza, la capacità di chiarificarsi sui meccanismi di schiavitù volontaria, sulla chiarezza delle dinamiche commerciali, sulla chiarezza dei meccanismi di biopotere che vengono inculcati in termini intergenerazionali e che implicano il possesso di una strumentazione critica che proprio per le giovani generazioni, per come sto vedendo io quando parlo loro di condizionamento, dei cali di Pavlov, del fatto che le app come interfacce sono dannose rispetto al libero arbitrio, rispetto ad un atteggiamento etico sull'esistente, cioè io effettivamente mi rendo conto che il mio lessico è totalmente, non viene compreso. Io parlo una lingua, cioè uso un linguaggio che è comprensibile in termini grammaticali, ma che non viene assolutamente inteso in termini profondi, in termini di ricezione profonda, in termini filosofici, diciamo. Quindi quando io, e questa è la provocazione che io vi lancio amabilmente, perché per me vale più la gratitudine per il lavoro di chiarificazione che state facendo piuttosto che non il gnè, vengo a caccarvi il cazzo, ok? Però io vi chiedo, visto che avete un atteggiamento antiproibizionista, mentre io ho un atteggiamento assolutamente luddista, perché sono disperato rispetto a questa cosa, cioè questa cosa qui che voi mi avete, della quale mi avete spiegato il funzionamento ancora meglio di come io me lo prospettavo, cioè dandomi degli strumenti critici, a me che tendenzialmente già mi fa cagare questa roba qua e che mi dispera, cioè io chiedo a voi, no, nel momento in cui Ippolita ha un atteggiamento ma bellissimo antiproibizionista, come si fa all'interno di questo contesto assolutamente intriso di dominazione tecnologica, come si fa e quali sono gli spazi autentici di azione per delle pratiche rivoluzionarie? Questa è un po' la domanda da conchetta. Okay. Grazie mille, scusatemi la provocazione.
Risponde individualmente. Guarda, io ti rispondo in maniera completamente soggettiva e individuale, cioè ti dico quello che penso io come se fossimo là a berci una birra. Okay. Allora, secondo me è un po' più in là rispetto all'uso delle tecnologie, a quello che ci viene proposto e così via. Io vedo che i bambini e le bambine sono estromessi dalla società in un certo modo. Vedo che non partecipano alle cose di tutti, alle cose comuni. In un qualche modo sperimento anche il fatto che questa dimensione ci vada bene. Ovvero, anche dal punto di vista educativo, vuoi perché la mia compagna ha una bambina, vuoi perché comunque sono stato in diverse scuole a cercare di relazionarmi con chi avevo di fronte, vedo che c'è uno scollamento. C'è un'interpretazione che viene chiaramente data da bambini, bambine, ragazzini e ragazzine, di cui nessuno si chiede nulla nel momento in cui devono entrare in relazione con i bambini e le bambine. Perché? Perché quello che usiamo è sbagliato, quello che usate, anzi, non è mai in noi, quello che usate è sbagliato, state facendo qualcosa che vi fa del male, eccetera, eccetera. Questo è quello che ho vissuto io fino ad oggi. Questo paradigma andrebbe lanciato via nell'iperspazio, cambiato, iniziare a riprendere bambini e bambine all'interno della società, anche voi eliminando il concetto di famiglia, ma qua siamo oltre, ok? E inserire i bambini e le bambine all'interno della socialità, di io curo i miei bambini, ma come lo curi tu, e tutto quello che possiamo fare. Allo stesso modo dare una dimensione di cura anche ai minori o quello che ti pare. Allora da lì si può iniziare anche a ragionare su questi temi. Però posso capire che dal punto di vista individuale di due che si stanno prendendo una birretta stiamo fantasticando su utopie irrealizzabili. Vuoi dire qualcosa?
In realtà, come dire, mi sembra che sia stato esaustivo. Io comunque, se visto che viene richiesta, diciamo, la posizione del collettivo, ti posso dare la risposta standard del collettivo. E quindi la risposta standard è: noi non siamo preti, noi non diciamo alla gente come si deve fare a fare la rivoluzione. E la nostra prospettiva è una prospettiva libertaria, e quindi ancor più è una prospettiva nella quale noi non siamo qui a dare delle risposte, siamo qui a cercare di farci delle domande più interessanti possibili. Non ci sottraiamo ovviamente al confronto politico, altrimenti non saremmo in Conchetta, non saremmo organizzando l'host, non saremmo qui tutte le settimane a fare collettivo. E quindi, insomma, vorrei infine spezzare una lancia anche nei confronti dei giovani, nel senso che in sala ci sono i miei studenti e sono molto contenta che siano venuti, li ringrazio, e ci sono anche molti studenti di Maurizio Guerri, da cui siamo stati ieri all'Accademia di Belle Arti, ringrazio anche loro di esserci. Ci sono studenti che arrivano dalla Bicocca, ci sono studenti che arrivano da un sacco di posti diversi di Milano, e ogni volta che abbiamo fatto l'host c'è stata sempre una corposa presenza di giovani che sono intervenuti anche con un certo coraggio, anche di fronte, insomma, a dei mostri sacri, di fronte agli hacker, per cui io sono scoppio d'orgoglio per questi semplici gesti. E niente, penso che ci vediamo giovedì in collettivo.
Allora provo, difficilissimo ragazzi. Condivido l'ottimismo, la speranza, il senso che in fondo quello che diceva Alessio e su cui torno, cioè la chimica non è una cosa che cambia in 10 anni. La chimica del corpo umano, del nostro modo di funzionare, è una cosa che se muta, casomai ha bisogno di tempi e di, come dire, molto, molto più lunghi. E quindi confido nel fatto che, come dire, la ribellione giovanile possa venire fuori e un pochino salvarsi da alcune trappolette che si trova adesso sotto il naso. Trappolette, mi dispiace che non ci sia Giorgio, mi sembra che non c'è, perché parlando di questi incontri lui ha detto: a me piacerebbe spiegare perché di tutte le innovazioni tecnologiche hanno successo sempre le peggiori. Mi sembra che tu l'hai spiegato benissimo questa sera. Allora metto pochi punti, vado molto veloce, non so, qualcuno ha una domanda, qualcuno un'osservazione, mettiamo così. Uno è questo qua, il loop della soddisfazione, il gioco, come dire, della segnale risposta e così via, premio, ricerca del premio, così. Anche questo io non credo che sia una cosa, forse l'hai anche detto e mi sono perso, una cosa che nasce 10 anni fa, fa parte dell'essere umano, diciamo, in qualche misura è un meccanismo che l'essere umano si tira dietro da molto tempo, ora non posso dire da sempre forse, ma da molto tempo. Quello che mi pare in questo caso succeda invece, che lo rende un pochino particolare, è il fattore tempo, perché il giochino di buttare lì l'amo e di vedere se pesco il pesce è una cosa che io faccio nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, massimo 24 ore, e posso poi ricominciare completamente da capo alla mossa successiva. Normalmente, diciamo, prima che si riportassero questi meccanismi su queste tecnologie, magari ci volevano anni per chiudere il cerchio del stimolo, risposta, sollecitazione. E quindi quello che adesso questi elementi modificano è la velocità con cui è possibile riprodurre questa circolazione di emozioni, sensazioni e percezioni e soddisfazioni. E aggiungo che tutto questo baradan che tu hai in qualche modo descritto, quindi nel tempo veloce, il loop nel tempo veloce, è un fatto di business colossale. Cioè ci sono dietro degli investimenti, c'è della progettazione, non è la progettazione della chimica, perché io penso che anche guardando un quadro in un museo il tuo occhio va prima da una parte e poi dall'altra, forse con la stessa diagonale con cui uno vede lo schermo, però tutto questa roba qua c'ha dietro un giro di soldi grosso, ecco. Non è che noi possiamo trascurare e dimenticare questo aspetto qua, che poi fa sì che le cose tendano tutte a somigliarsi l'una con l'altra, perché in qualche modo, ed anche se vuoi che i fornitori di servizi di successo, che sono le piattaforme che danno più soddisfazione, si contino sulle dita di una mano, cioè hai una molto più scarsa come dire, varietà, no? In questo senso del gioco, cioè un gioco che si chiude in se stesso, che è molto veloce e che in questo senso ti dà delle soddisfazioni, delle sollecitazioni che un pochino sono delle trappole, per questo dicevo, no? Per il ragazzo sono delle trappole. Mentre la chimica di per sé non è detto che sia una trappola. Un'altra cosa, quella della quantificazione, tremendo, hai ragione. E la quantificazione è una semplificazione, però quello è anche un modello culturale, è la meritocrazia, e vuol dire dare un premio, vuol dire costruire una scala. Io non credo che i bambini piccoli, cresciuti diversamente, come tu dicevi, necessariamente si aspettino di avere una scala di valori quantificata con cui distinguersi l'uno con l'altra, cioè anche là è un insegnamento, diciamo, fa parte di un modello culturale. Ancora, e vado proprio, due sono, ho finiti, ho detto il tempo. L'altro aspetto che c'è qua e che invece nella chimica della vita pre o altro non c'è, è quello della realtà dei soggetti. Cioè lo schermo ti nasconde sempre l'identità, l'identità non voglio dire chi è, ma la verità del soggetto che hai dietro. Cioè tu hai dei like, mettiamo che si diceva, non sai se li ha fatti una persona o una macchina, potrebbe benissimo averli fatti una macchina, per te in qualche modo è lo stesso, no? Ed anche per quello che diceva prima, il gioco della rapina, non è che se tu fai il gioco della rapina fai la rapina, cioè la rapina ti dà dopamina, ma devi fare la rapina per avere la dopamina, quella vera, se no fai un gioco e il gioco è un gioco, cioè è finto per definizione, così come finti in qualche misura sono questi soggetti che ti danno il like. L'impressione alla fine che il risultato di questo gioco è un'enorme solitudine, ecco, che alla fine uno è caduto in questa trappolina del gioco veloce proposto dal social, dal tecnologico in questo modo, si trovi molto più solo di quanto potrebbe, e forse là c'è la speranza che in qualche modo si trovi una strada.
Che senso una trappolina?
La trappola perché... Certo, certo. No, ma è la trappola dal soggetto. Ognuno ha la sua...
È meglio questa cosa della trappolina, perché non mi torna.
No, io lo dicevo in questo...
Un po' per dire, no, una trappolina, una roba su cui cascano gli allocchi.
Sì, no, 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 allocco. Quello che volevo dire è che il principio chimico su cui questa cosa si basa esiste a prescindere da questo, quello che ho detto prima, poi non so se lo propongo come osservazione, esiste a prescindere. Quello che questo gioco fa invece è che te lo produce su scala temporale brevissima, con delle persone che non sai chi sono, puoi non sapere chi sono, quindi è una trappola ina nel senso temporale, che tu sei sollecitato velocemente, rapidamente da una cosa. Quindi io non starei a fare delle considerazioni sulla chimica, perché la chimica io penso che è la stessa che c'era prima, però qua la diversità è il fattore, quello che varia in gran parte è il fattore, comunque è un'osservazione, potrei facilissimamente sbagliarmi. L'ultima per Ippolita è lo spirito hacker, è un'altra cosa, giusto? È quello che smonta e smonta e magari si sporca le mani di olio ed arriva a fare una cosa che non era quella che stava cercando di fare, ma un'altra, e che è contento, si va a bere una birra. Poi con le... cioè, diciamo, questo sarebbe un modello differente.
Non so se c'è ancora qualcuno che voleva dire due cose. Non so, io vedo tante facce amiche che sono venute stasera, e se qualcuno c'ha voglia di intervenire abbiamo ancora insomma un quarto d'ora, 10 minuti. Nel frattempo, come dire, è una delle prime volte nelle quali ci incontriamo a parlare delle questioni della chimica applicate alla tecnologia digitale. Sicuramente lo faremo ancora in Torchiera, e se magari ci vuoi dire quando sarà e quale sarà il tema, grazie.
Sì, allora il 16 giugno, 15, 16, 17 giugno in Torchiera faremo la terza edizione di Saperi Proibiti, che è un format su stati modificati di coscienza. Siamo alla terza edizione, questa volta il tema è tecnologie e stati modificati di coscienza. Abbiamo invitato anche il collettivo Ippolita, non solo, stiamo un po' mettendo in piedi il programma e sul blog di Enteogenie, di Saperi Proibiti, che è saperiproibiti.noblogs.org, arriveranno informazioni. Per ora siamo ancora in fase, diciamo, pre-organizzativa. Però, insomma, c'è l'idea, c'è la data, c'è il luogo, c'è il tema, ci sono c'è già qualche ospite a questo punto sicuro.
Certo, certo.
e niente. Seguite appunto un po' le informazioni anche da
sì.
Un po' in giro, insomma.
Certo, insomma, grazie. Prego, puoi ridarla a Daniele. Insomma, è un primo momento, ma andiamo avanti a parlarne. E andiamo avanti a parlarne con un approccio antiproibizionista, anche cercando di capire quali sono le dimensioni del piacere, della liberazione, della, come dire, della stimolazione della propria chimica, anche come dire, in maniera ludica, creativa, politica. E quindi andremo a sondare ancora di più il tema che oggi abbiamo cominciato a guardare. Oggi, come dire, ci siamo soffermati cercando di circoscrivere una problematica enorme di cui si parla ancora pochissimo, e ringrazio ancora Alessio per essere venuto da Vicenza con noi questa sera. E vi dico brevemente anche quali sono i prossimi appuntamenti di Lost. Noi abbiamo il 6 maggio un incontro di approfondimento sulla blockchain con Oberix, che è un altro componente di Ippolita che arriva da Bologna, e successivamente avremo due incontri invece di teoria con Renato Curcio e con Carlo Formenti. E il blog di Lost è lost.noblogs.org e vi invito insomma a continuare a partecipare a questi momenti. Grazie.